Il tempo di star bene. Uno spazio di 12 minuti, tutto dedicato al benessere, a cura della redazione del mensile Star Bene.
Quante volte, parlando di disturbi comuni come stanchezza piuttosto che astenia, sbalzi d'umore, aumento di peso, tachicardia, abbiamo pensato alla tiroide. La sintomatologia delle malattie connesse alla tiroide è molto ampia, così tanto che spesso si rimanda una visita specialistica pensando a problemi comuni. La realtà però è molto più vasta. I compiti svolti dalla tiroide interessano più aspetti del nostro organismo, riguardano tutte le età della nostra vita, soprattutto quelle caratterizzate da grandi cambiamenti, la fase dello sviluppo, la vita riproduttiva, la gravidanza, l'ingresso in menopausa, fino al post-menopausa. La ragione va ricercata nel fatto che le patologie tiroidee sembrano risvegliarsi ogni volta che un qualche cambiamento ormonale ci coinvolge. Di queste e di altre cause parla il servizio su Star Bene di questo mese, a firma di Alessandro Pellizzari, che saluto.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Eccoci, come ti sento lontano, Alessandro? Sei in viva voce?
No, sto cercando di raggiungere un posto tranquillo per parlare con voi.
Un po' più coperto. Ah, ecco, va bene. Allora, Alessandro,
ecco,
i problemi...
Ci sono.
I problemi della tiroide riguardano solo le donne? Sono solo problemi
no. In
rosa?
No, assolutamente no, anzi, il problema... principale è che tutti pensiamo, di fronte appunto ai sintomi che hai detto tu, la stanchezza o per esempio
sì. Prendere
peso e non spiegarci il perché non stiamo mangiando di più, per esempio,
sì. Ci
porta praticamente a una rincorsa di massa agli esami, prima del sangue e poi alla visita specialistica, all'ecografia. Cosa che è assolutamente lecito, però dovrebbe essere, come dire, un po' più meditato, perché il risultato è che poi si creano le famose liste d'attesa e in questo caso, come mi diceva
sì. Il
professor Gianluca Imaretti, presidente della Società Italiana di Endocrinologia e docente di endocrinologia, è un serpente che si morde la coda. E fra l'altro siamo tutti convinti di essere ipertiroidei o ipotiroidei,
sì.
A quanto pare abbiamo più paura di essere ipertiroidei, in realtà è l'ipotiroidismo quello che fa...
Spieghiamo la differenza, Alessandro, ipotiroidei e ipertiroidei, che differenza c'è fra uno e l'altro?
Sta nel nome.
Ribadiamolo.
Ribadiamolo, iper
okay. La
tiroide che lavora troppo, ipo
sì.
la tiroide che lavora poco.
Che dorme.
esatto, quindi voglio dire rallentamento del metabolismo oppure accelerazione
certo.
del metabolismo, tachicardia da una parte, aumento di peso dall'altra, stanchezza eccetera eccetera. E quindi ci buttiamo a fare visite specialistiche eccetera eccetera, che non è sbagliato di per sé. Qual è il discorso? Ed è quello che ha detto il nostro esperto.
Sì.
C'è un esame del sangue, piglia tutto, e questa è la prima buona notizia, che è il dosaggio del TSH in modalità reflex, che è una cosa che può far fare il medico di base. Se questo dosaggio è a posto, possiamo tranquillizzarci, altrimenti si va avanti con degli esami e poi si decide se fare la visita specialistica. La visita specialistica, prima dell'ecografia, dovrebbe essere lo specialista a decidere se fare l'ecografia o no, perché anche l'ecografia hanno dei
sì. Tempi
piuttosto pesanti, proprio perché è un esame mini-invasivo e non ci sono raggi, insomma la gente l'ho ormai metabolizzato come qualcosa che si può fare meglio di più che di meno. La visita ancora adesso è molto importante, perché con la palpazione l'endocrinologo
sì. Sente
tantissimo
sì. La
morfologia della tiroide, e l'altra buona notizia è che il 50% della popolazione ha dei noduli piccolini sotto il centimetro, però sono noduli benigni. Quindi voglio dire, alla fine è giusto controllarsi, però a ragion veduta, per cui la filiera è questo dosaggio del sangue, una verifica col proprio medico che decide se fare altre analisi del sangue, dopodiché la visita specialistica ed eventualmente, se lo decide lo, lo specialista l'ecografia. Questo dovrebbe razionalizzare un po' questa corsa agli accertamenti inutili, come hanno detto le associazioni di pazienti, ma anche le società scientifiche. Quindi hanno lanciato un allarme. Per... Sai che di solito io e te siamo abituati a dire dovete farvi vedere di più,
certo,
dovete fare prevenzione.
prevenzione.
Ecco, in questo caso il messaggio è... Calma un attimo, prima facciamo queste cose e poi andiamo a vedere se si tratta veramente o no di un problema.
Senti, ma poi alla fine quanti tipi di tiroidismo esistono?
Ma guarda, ce ne sono due che sono, beh, intanto iper e ipo, no?
E ipo, ecco. E va bene, questo l'abbiamo detto.
Ok, queste sono le grandi famiglie. Poi ce ne sono due che prendono il nome, come spesso le malattie prendono il nome dei loro scopritori,
certo,
che sono il Basedow, che forse molti ascoltatori conosceranno perché è quella forma di ipertiroidismo che fa diventare gli occhi un po' in fuori, no?
Sì,
quelli un po' non
spalancati,
dico la
Maxi un po',
Feldman,
sì, sì. No, è vero,
diciamo,
sì.
Sicuramente si notano. E poi invece c'è la tiroidite di Hashimoto, che è l'ipotiroidismo, che dà molte...
Da gonfiore, da molto aumento, gonfiore, no? Peso.
Sì, aumento di peso e soprattutto, questo ecco, è uno degli elementi che il professore mi diceva, da tenere conto più che la stanchezza che può essere... con l'aumento di peso che possono essere addebitati a tantissime cose, problemi dermatologici, perché i problemi della tiroide hanno, come dire, una liaison piuttosto stretta con i cosiddetti annessi cutanei, quindi se le unghie
problemi
diventano
dermatologici, ecco, di che tipo problemi dermatologici? Le unghie?
Unghie più fragili, capelli che perdita di capelli e pelle più secca e che si desquama.
Ah, questo è interessante perché sono dei sintomi ben precisi, netti proprio.
Poi disturbi del sonno, non legati alla pipì, legati proprio al fatto che di colpo noi dormivamo bene, iniziamo a dormire male.
Boom, ci svegliamo.
A svegliarci, eccetera. Infine, sbalzi d'umore, che prima non avevamo.
Sì.
E la tachicardia, cioè sentirsi di colpo un po' il cuore in gola.
Questo tutto riconducibile alla tiroide di Hashimoto? Questi sintomi di cui mi stai dicendo?
All'ipertiroidismo o all'ipotiroidismo, esatto. O comunque a un assetto ormonale che non è a posto, perché non è detto che sia la tiroide. Noi sappiamo che per esempio nelle donne l'assetto ormonale è, come dire, il super organo che... il direttore d'orchestra della vostra salute, del vostro benessere, per cui potrebbero essere altri problemi ormonali. Ecco, potrebbe esserci una premenopausa, anche se siamo giovani, perché in certi casi la premenopausa arriva anche a 45 anni, a volte anche prima.
È verissimo. Perché si dice che sbalzi di peso e stanchezza non sono necessariamente sintomi riconducibili alla tiroide? Cioè, non è sempre tiroide,
No, non è sempre
questa povera tiroide.
Può essere appunto un discorso di assetto ormonale, può essere anche un discorso di stress, nel senso che il cibo è un grande farmaco, ma è anche un grande, come dire... rifugio, no? Quando siamo stressati la prima cosa che facciamo è quello di aprire il frigo, allungare la mano e prendere qualcosa,
trovare un po' di consolazione di consolazione, no?
Il famoso comfort food, ecco, è facile esagerare. Se poi si crea una dinamica ripetitiva, si crea un'abitudine, no? Cioè, una volta, due volte alla settimana non succede niente, ma se alla sera, quando siamo
stanchi, è un'abitudine,
ci prendiamo il cioccolato, ci mangiamo il dolcino tutte le volte, insomma inizia a essere un problema. E poi comunque c'è, ripeto, fino alla nausea, ma è un discorso molto importante per le ascoltatrici, la grande boa di giro della menopausa, dove tutti gli assetti cambiano, gli estrogeni se ne vanno e se non se ne vanno non fanno più il lavoro protettivo di prima, e lì il peso a volte, non tutte le volte per fortuna, non dobbiamo pensare alla menopausa come una malattia, ecco.
Però spesso, diciamo che è una cosa molto frequente.
Però spesso, dopodiché si aggiunge anche un malessere emotivo molto spesso, per cui diciamo diventa una sinergia negativa, ecco. Per cui alla fine, alla fine si apre il frigorifero. La stanchezza,
beh, alla fine si finisce in cucina, insomma, alla fine si finisce in cucina, aprire il frigorifero e a cercare un po' di conforto.
Più raggiungibile.
È vero, è vero. Alessandro, attività fisica fa sempre bene? Che effetto comporta sulla tiroide l'attività fisica?
Allora, è assolutamente benefica, è assolutamente raccomandata, però c'è un però, nel senso che l'esercizio non deve essere eccessivo ma neanche troppo blando, cioè la tiroide funziona e inizia a produrre ormoni buoni grazie allo sport, se facciamo una via di mezzo. Quindi, esempio, ti piace correre? Devi farlo a bassa intensità, perché in maniera troppo spinta ed estrema questi ormoni non vengono prodotti, soprattutto l'irisina, che è l'ormone dello sport. Se invece camminiamo dobbiamo un pochino sudare, cioè la passeggiata da shopping con gli stop non serve a produrre questi ormoni, mentre se noi teniamo un ritmo e sudiamo un pochettino, non dico che dobbiamo entrare nei negozi fradici di sudore, però voglio dire un pochino, no, il passo, non dico da oddio sta partendo l'autobus, devo sbrigarmi, però diciamo a passo sostenuto, allora sì che fa molto bene, aiuta la produzione del cortisolo, che è l'ormone dello stress, che ha anche una capacità positiva, no, perché ci stimola,
certo.
Insomma,
certo.
E questa è la seconda buona notizia nell'endocrinologia che gli studi hanno messo in evidenza, proprio il fatto che fare attività fisica costante, vi dico anche dai 90 ai 150 minuti alla settimana, poi suddivideteveli voi, fatevi voi un piano d'attacco, a volte
una tabella
di marcia. Poi se ci pensiamo bene noi dobbiamo tenere dentro anche magari ipotizzare, non so, gli spostamenti obbligatori, facciamoli in un certo modo invece che in un altro,
giusto,
banalmente,
giusto.
No?
Beh, è vero, certo, come no. Alimentazione, abbiamo detto, alimentazione corretta, alimentazione equilibrata può sicuramente aiutare nelle malattie tiroidee. Ci sono degli alimenti in particolare che contengono iodio e quindi possono dare un ulteriore aiuto. Di quanto iodio giornaliero ha bisogno la nostra tiroide per funzionare come si deve?
Allora, ci occorrono circa 150 microgrammi al giorno di iodio per stare tranquilli, ma se noi usiamo il sale iodato, che ormai si trova dappertutto, e privilegiamo il pesce, che guarda caso diventa l'alimento dell'estate sostanzialmente, perché molti di noi vanno al mare, siamo già a posto. Quindi con queste piccole accortezze la nostra tiroide ringrazia.
Iodio in pillole si può assumere? Per aiutare?
Ma guarda, l'esperto non me ne ha parlato e credo che questo vada deciso sempre col medico nei casi specifici,
certo.
Perché allora lì vuol dire che c'è magari un'alimentazione che non è equilibrata, magari non si mangia abbastanza pesce o non si usa il sale iodato, oppure ci sono altre interferenze, per cui voglio dire prendere iodio per conto proprio non è mai come dire, raccomandabile. È una delle cose su cui discutere, anche perché la prima cosa che vi chiederà lo specialista è che cosa mangi e quanto spesso mangi,
certo.
Oltre a chiedere l'anamnesi familiare, le abitudini e guardare le analisi del sangue, se le abbiamo fatte, ricordo, basta un esame per la tiroide come partenza.
Chiudiamo, le patologie legate alla tiroide interessano 6 milioni di italiani, eppure ancora non sono riconosciute come malattie croniche non trasmissibili. Secondo te perché, Alessandro?
Perché
è molto diffusa,
È molto diffusa, però diciamo che da un punto di vista formale, entrare nelle patologie croniche ufficiali riconosciute significa tutto un meccanismo che coinvolge per esempio i livelli di assistenza, coinvolge sì. la gratuità di certi farmaci o meno. È un argomento molto delicato, anche perché ormai la società va verso un assetto di patologie croniche. L'obesità lo è appena diventata, è appena stata riconosciuta come tale, anche se noi la conosciamo come tale da molto tempo, perché è collegata al diabete, alle malattie cardiovascolari, mm-hmm. eccetera. Mano a mano che la scienza prova con gli studi che ci sono degli effetti che fra l'altro collegano queste malattie fra di loro, perché per esempio l'obesità è collegata al diabete, i problemi della tiroide possono essere collegati ad altre problematiche, anche cardiovascolari. Mano a mano che si scoprono delle cose, piano piano poi diciamo la scienza ufficiale e la burocrazia soprattutto si adatta. Bene. Ma non è una cosa automatica, eh. Diventare malattia, riconoscere una malattia come cronica significa ticket, LEA e tantissime cose.
Sì. Grazie Alessandro Pellizzari, grazie a Star Bene, ci risentiamo fra due settimane col mensile, anzi, dedicato alla salute, appunto Star Bene con Alessandro Pellizzari.